L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
E allora, fine settimana all'insegna dei giardini. Sabato e domenica, infatti, sarà possibile partecipare in tutta Italia ad oltre 300 eventi ospitati in 200 parchi e giardini, di più di 200. Alcuni di questi saranno aperti in via eccezionale e l'iniziativa è Appuntamento in Giardino. Allora, oggi noi vi facciamo fare in qualche modo un viaggio virtuale negli spazi verdi più belli dell'Italia. E allora, questa iniziativa è promossa da Associazione Parchi e Giardini d'Italia. Ecco, la manifestazione è arrivata ormai alla sesta edizione, nasce d'accordo con un'altra iniziativa, Rendezvous au Jardin, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 paesi europei. Allora, in sostanza, questa manifestazione ha l'obiettivo di far spaziare il pubblico in luoghi storici dell'Italia e in piccoli anche giardini amatoriali. In alcuni casi si tratta anche di aperture straordinarie, è in qualche modo anche un'occasione per ammirare giardini che normalmente non sono aperti al pubblico oppure solo in occasioni particolari, come a Buggiano Castello, dove saranno aperti in modo eccezionale gli orti di agrumi e i giardini segreti del borgo. Questo solo per citare un caso. Allora, noi abbiamo in linea il presidente dell'associazione, appunto, Parchi e Giardini Italia, l'ambasciatore Ludovico Ortona. Buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio, eccomi.
Ecco, davvero, diciamo, 300 eventi ospitati in oltre 200 parchi e giardini. Un modo per far riscoprire agli italiani, diciamo, il bello del verde e dell'arte che si può fare all'interno dei giardini, ambasciatore.
Esattamente, io intanto voglio esprimere il mio compiacimento per l'interesse che Radio Vaticana sta suggerendo, sta indicando a questa nostra iniziativa, che è un'iniziativa, è veramente un'occasione un po' particolare ed eccezionale, perché è quella che consente di far apprezzare, di far conoscere al pubblico più vasto possibile uno dei patrimoni culturali più belli che abbiamo nel nostro paese, che sono i giardini, e che quest'anno devo dire hanno avuto anche un riconoscimento molto importante, dal momento che c'è stata attenzione particolare dal PNRR, che sta concedendo anche un finanziamento per una valorizzazione, una manutenzione e una cura di questi giardini. Quindi è un anno particolare, è, come diceva lei, la sesta volta che noi lo facciamo, dovrebbe essere la settima, ma abbiamo saltato un anno per via del virus.
Esatto.
Quindi sarebbe stata la settima. Tutto questo nasce da un collegamento anche che la mia associazione, l'Associazione Parchi e Giardini d'Italia, che è nata nel 2011, ha con l'Associazione Europea dei Parchi e Giardini, che ha sede in Francia, e con le quali siamo costantemente in contatto. E loro hanno promosso questa iniziativa in contemporanea in circa 20 paesi europei. Quindi noi sappiamo che siamo insieme ad altri paesi europei per svolgere questa iniziativa di Appuntamento in Giardino.
Ambasciatore, un ascoltatore da Trento, Francesco, ci chiede: saranno iniziative a pagamento?
No, non mi risulta, non dovrebbe.
Ecco, esatto.
Almeno se, no, non è un requisito richiesto. Tra i requisiti che noi chiedevamo quest'anno era naturalmente quello di poter accogliere, e che ci sia qualcuno che possa accogliere i visitatori, la seconda che ci siano delle iniziative nell'ambito dell'interno del giardino, e cioè o iniziative di carattere naturalistico, botanico o altro, e quest'anno in modo particolare che ci sia della musica, se possibile, perché il tema di quest'anno è musica in giardino. Quindi fa piacere naturalmente se alcuni giardini hanno promosso delle iniziative di questo tipo, insomma, che può essere anche la musica fatta dall'acqua stessa, diciamo, ma come può essere invece la musica fatta da un concerto di musica da camera o cose di questo genere.
Allora, musica umana o musica della natura? Allora io ringrazio per essere stato con noi il presidente dell'Associazione Parchi e Giardini Italia, l'ambasciatore Ludovico Ortona, e allora viva i giardini, professore.
Grazie. No, professore no, veramente non sono professore, ma sono ambasciatore.
Ambasciatore, giustamente.
Che ho adesso a riposo, ma quando ho finito come ambasciatore in Francia, lì sono diventato amico del presidente dei Parchi e Giardini francesi ed è nata la questione di creare qualche cosa di analogo qui in Italia, cosa che ho fatto.
E allora saremo nei giardini. Buon pomeriggio, ambasciatore.
Grazie tante, arrivederci.
Allora, parteciperanno all'iniziativa anche alcuni importanti siti UNESCO, alcuni ne citiamo: Villa d'Este, la Reggia di Caserta, i Giardini Medici di Boboli e di Cerreto Guidi, e numerosi siti FAI, ben 12, come il Giardino della Colimbetra da Grigento e Villa della Porta Bozzolo in Lombardia. Allora, parlarvi di tutti questi giardini sarebbe impossibile, e dunque noi ci concentriamo su alcuni luoghi che in qualche modo hanno legato la loro storia alla Chiesa, appunto Villa d'Este a Tivoli, pochi minuti da Roma, eredità del cardinale Ippolito II d'Este. E ce ne parla proprio il direttore Andrea Bruciati.
Quando si parla di giardino stratificato, di ecosistema verde e di un bene importante come Villa d'Este, voglio dire, noi siamo in qualche modo in prima fila, nel senso che noi siamo, ho sempre inteso questo luogo come un museo organico, quindi tutto ciò che riguarda la mutevolezza, la bellezza, ma anche la fragilità della gestione delle nostre essenze arboree, non solo, ci vede, diciamo, come protagonisti.
Ecco, voi siete, se non sbaglio, patrimonio dell'umanità UNESCO. Quanto c'è in quella villa ancora dell'eredità del cardinale Ippolito d'Este?
Allora, nella villa in realtà noi stiamo interrogando l'anima del cardinale, perché all'interno di questa area di 4 ettari in realtà si sovrappongono almeno 4 diversi tipologie di giardino. Quindi il disegno iniziale del cardinale è stato poi, diciamo, un palinsesto che ha avuto delle addizioni importanti. Detto questo, il giardino nasce come giardino delle meraviglie e come sistema, diciamo, mnemonico delle conoscenze di metà Cinquecento. Quindi, essendo un giardino dove fortissima componente antiquaria e appunto questa idea anche di una sorta di sfida tra natura, naturans, e quindi tra l'uomo e la natura stessa, dove non si capisce mai dove arriva l'artificiosità con la naturalezza delle viste e dei vari comparti, diciamo, questo è quello che noi vogliamo oggi preservare. Quindi in realtà questa idea di cambiamenti continui, questa idea di una mutevolezza, di un essere cangiante che quindi non si fissa soltanto su un'immagine, è sicuramente rimasta tale quale.
Ecco, basta andare appunto a Villa d'Este, ma anche a Villa Adriana, per vedere l'utilizzo dell'acqua, dei giochi d'acqua. Qual è il rapporto appunto tra giochi d'acqua e natura, giardino?
Ma diciamo che Villa d'Este è la filiazione letterale degli impulsi provenienti appunto a metà del Cinquecento da Pirro Ligorio, che era al servizio del cardinale, su Villa Adriana. Villa Adriana non è soltanto il luogo dove si cavano le statue classiche, ma innanzitutto un complesso straordinario legato all'acqua. Quindi Pirro Ligorio sicuramente nel metà del Cinquecento ha potuto analizzare e illustrare elementi legati anche all'ingegneria idraulica e alla disposizione di una villa che Raffaello stesso intende come la massima villa dove domina l'acqua. Diciamo che Ippolito II la reinterpreta ovviamente all'interno di Villa d'Este, quindi l'acqua diventa un elemento non soltanto necessario alla vita del giardino stesso, ma ha anche una valenza estremamente importante sia da un punto di vista estetico, proprio grazie anche a questi giochi d'acqua, sia perché permette un equilibrio diverso quando si entra all'interno di questi luoghi. L'acqua è proprio un elemento architettonico di Villa d'Este e questo ne fa in qualche modo un unicum al mondo.
E un altro piccolo scrigno da scoprire sarà Villa Bonaparte a Roma, ambasciata d'Italia presso la Santa Sede il 3 giugno. La villa fu costruita nel 1750 per volere del cardinale mantovano Silvio Valenti Gonzaga, segretario di Stato di Papa Benedetto XIV. La villa è, diciamo, svetta al centro di un grande giardino. Ma allora, che cosa potremo vedere o potranno vedere chi ci andrà? Noi lasciamo la parola proprio all'ambasciatrice Florence Mangion.
Allora, si potrà sentire e vedere. Si potrà sentire 4 concerti alle 2 in mattinata, 2 in pomeriggio, concerti di dilettanti evidentemente e di professionisti che hanno deciso di rispondere alla mia proposta. E con una varietà di musiche mi pare abbastanza interessante, dal jazz, dalla musica barocca e della musica classica fatta da moderna e classica fatta da giovani, molto giovani e anche ragazzi, che fanno parte di questo CESMI, che è il Centro Sperimentale di Musica, che è un'associazione italiana che offre un'educazione, una sensibilizzazione al mondo sociale tramite la musica. È un bel metodo e questi giovani vengono in 3 gruppi diversi per suonare per il pubblico.
Certo.
E poi dopo ogni concerto ci sarà una visita guidata del giardino.
E dentro il giardino quali tesori ci sono?
Allora, come tesori c'è evidentemente una parte storica del giardino, che è la famosa breccia sulla mura auroliana, che è un momento storico dell'Italia e del papato anche, e c'è qualcosa da vedere e da spiegare, ma non ne dico altro per riservare la sorpresa. E poi ci sono alcuni gioielli che sono una roseraie alla francese, che era già all'epoca del cardinale che ha voluto e concepito la villa, e poi ci sono boschi di lauri che sono dell'epoca di di Paolina Bonaparte. Vuol dire che il giardino permette di vedere come era il giardino a diversi tempi della sua storia.
Roma ci siamo, aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi, ste cose le combini bene. Roma non fa.
E allora Lando Fiorini ci fa lasciare un attimo appuntamento in giardino, però rimaniamo sempre a parlare di parchi, di giardini, di verde, perché in uno splendido parco, l'Orto Botanico di Roma, il 10 e l'11 giugno, dunque esattamente tra una settimana, ci sarà Bambini Botanici, prima edizione di un evento sensoriale, esperienziale, così dicono gli organizzatori, firmato dal Festival del Verde del Paesaggio di Roma. Allora, appunto, siamo in questo splendido giardino museo che è l'Orto Botanico, compreso tra il Gianicolo e Trastevere. Due giorni di gioco e apprendimento nella natura per bambini e famiglie, ma a me sembra che la vera novità sarà la scuola del verde dei bambini, un nuovo progetto di outdoor education, così dicono sempre gli organizzatori, dedicato proprio ai giovanissimi. Allora, noi abbiamo in linea Gaia Zadra, che è ideatrice e direttrice del Festival del Verde e del Paesaggio. Buon pomeriggio, Zadra.
Buonasera, buon pomeriggio.
Allora, che cos'è questa, la scuola del verde dei bambini?
Dunque, noi come Festival del Verde già da diversi anni abbiamo inaugurato, fondato una scuola del verde in collaborazione con l'Orto Botanico da diversi anni oramai, che parla in realtà agli adulti. Poi negli ultimi anni c'è stato un grandissimo aumento della necessità di ricollegarsi, conoscere il mondo vegetale, per cui abbiamo avuto un'intuizione qualche anno fa che poi si è confermata. E ci siamo resi conto che per i bambini, soprattutto per i bambini che vivono nelle città e quindi spesso sono i momenti liberi sono comunque immaginati in luoghi chiusi, con attività molto molto regimentate, spesso attraverso il computer, i cellulari.
Diciamo, sono un po' degli analfabeti botanici, forse.
Un po' si è perso il naturale contatto con la natura. Per cui magari conoscono l'albero, ma non conoscono il bosco. E questo genera anche un timore verso perché tutto quello che noi non conosciamo naturalmente ci intimorisce. O comunque non lo vediamo, c'è anche il green blindness, non lo vediamo. E per cui abbiamo deciso di inaugurare delle attività specifiche per i bambini, che siano naturalmente di conoscenza, di apprendimento e di avvicinamento, ma attraverso il gioco, quindi tutti pensati all'aria aperta, per cui ci sono, non so, le cacce al tesoro o i giochi dell'oca o la costruzione delle capanne, voglio dire tutte cose che richiedono un'interazione diretta tra il bambino e il mondo naturale.
E tra l'altro l'Orto Botanico mi sembra davvero, di Roma, per chi non conoscesse, l'ambiente ideale per questo, perché è di una bellezza unica e tra l'altro con un numero di specie vegetali davvero ampio.
Sì, l'Orto Botanico naturalmente è proprio in uno spazio relativamente ridotto, c'è una varietà e una ricchezza vegetale che sono uniche, come tutti gli orti botanici, ma all'Orto Botanico di Roma ci sono anche degli alberi che sono in via di estinzione, proprio delle vere rarità. Alberi centenari, dei monumenti verdi, per cui è un'isola felice in una città che è molto verde, però a volte è anche un po' complicata.
È molto complicata, Zadra. Senta, allora io ricordo Bambini Botanici, Orto Botanico di Roma, il 10 e l'11 giugno, sarà su prenotazione?
Allora no, tutte le attività ne abbiamo organizzate moltissime, alcune si prenotano ma direttamente lì e alcune sono libere, continuative, per cui magari mentre si aspetta di poter iniziare una certa attività se ne fanno altre, è un continuo, quindi
benissimo,
non bisogna preoccuparsi di questo.
Allora io saluto Gaia Zadra, ideatrice del Festival del Verde e del Paesaggio di Roma. Buon pomeriggio, Zadra.
Grazie infinite, buon pomeriggio.
Diciamo un po' di musica etnica italiana per portarvi nell'agricoltura. Ecco, noi quando parliamo di giardini pensiamo anche ai fiori. Pensate che i fiori e le piante abbattono fino al 20% di CO2, polveri sottili presenti nelle nostre case, nelle scuole e negli ospedali. In qualche modo sono dei fattori fondamentali per contrastare il cambiamento climatico e proprio salvaguardano, diciamo così, la salute di tutti quanti noi all'interno degli edifici. Dico questo perché in questi giorni si è svolto il primo congresso del fiore Made in Italy, organizzato da Coldiretti a Lecce. Ecco, l'obiettivo è stato il rilancio della floricoltura italiana e del fiore fatto in Italia, che può crescere sui mercati internazionali grazie anche a tante particolarità del nostro territorio e al nostro saper fare italiano. Però qual è lo stato di salute di questo settore? Diamo la parola a Lorenzo Bazzana, che è responsabile economico di Coldiretti.
Lo stato di salute è contraddittorio, nel senso che mai come in questo momento si parla di verde, si parla di bello, di piante, di fiori, quindi l'attenzione è ai massimi livelli sia presso i decisori politici ma anche presso i consumatori, i cittadini. Il problema però è quello degli alti costi di produzione, che sono aumentati appunto come effetto della crisi economica, e poi di quella che è un po' la concorrenza sleale che viene praticata su dei prodotti come ad esempio il fiore retiso, che hanno ormai un mercato globalizzato e che non danno un elemento di distintività che possa permettere al consumatore di scegliere un prodotto scegliendo quello italiano.
Da dove viene questa concorrenza sleale? Dall'interno dell'Europa oppure da paesi che si affacciano anche sul Mediterraneo?
Ma viene da paesi anche molto lontani, nel senso che ci sono ormai il fiore retiso viene caricato su un aereo, viene caricato su un cargo e viaggia dalla Colombia, dal Kenya, dall'Ecuador, quindi fa migliaia di chilometri ed è competitivo. La concorrenza sleale viene dal fatto che in questi paesi molto spesso c'è lo sfruttamento delle popolazioni, abbiamo la possibilità di utilizzare antiparassitari e mezzi di produzione che da noi sono vietati, e quindi nella sostanza si viene a concretizzare una concorrenza sleale che molto spesso pone fuori mercato i nostri produttori.
Però Bazzana, c'è oggettivamente sempre un interesse maggiore degli italiani per quanto riguarda i parchi, le ville, più in generale il verde. Il florovivaismo ne ha risentito in modo positivo secondo lei?
Sì, è cresciuto appunto l'attenzione verso questa branca dell'agricoltura, però ci sono ancora alcuni aspetti che sono ad esempio da perfezionare, da sviluppare. Mi spiego meglio. Se le alberature, i cespugli per le case, per i giardini sicuramente hanno un grosso successo, se le piante d'appartamento comunque hanno un loro spazio che è significativo, fatica il fiore retiso, nel senso che il fiore retiso noi italiani continuiamo a legarlo a quelli che sono gli eventi, a quelli che sono le ricorrenze come la festa della mamma piuttosto che San Valentino, ma ci dimentichiamo che invece il fiore è un modo bello per comunicare a qualcuno il nostro affetto, il nostro sentimento anche nella quotidianità. In altri paesi c'è molta più abitudine a regalare un fiore o un mazzo di fiori anche fuori da quelle che sono le ricorrenze canoniche.
Ricorrenze canoniche, allora, e però noi comunque intanto accontentiamoci di sabato e domenica con appuntamento in giardino, oltre, ripeto, 300 eventi ospitati in oltre 200 parchi e giardini dal nord al sud d'Italia. E poi ricordiamoci il 10 e l'11 giugno bambini botanici all'Orto Botanico di Roma, proprio per favorire sempre di più un'educazione ambientale. Tra l'altro lunedì sarà la giornata mondiale dell'ambiente, che ha tra l'altro come suo fulcro proprio il rispetto della natura, ma soprattutto del patrimonio arboreo italiano e mondiale. E in conclusione abbiamo parlato con Lorenzo Bazzana del mercato dei fiori, di quanto sia importante anche regalare fiori sempre e comunque al di là, diciamo, di quelle che sono le tradizionali ricorrenze. Allora, io saluto innanzitutto Daniele Giorgio e Stefano Sparro, che sono stati con me all'assistenza tecnica di questa trasmissione, però ringrazio voi cari ascoltatori, mi raccomando continuate a seguirci. Io sono Alessandro Guarasci e Radio Vaticana è sempre qua, non andate via, mi raccomando.